Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Anche dal Consiglio nazionale critiche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sullo sfondo la sentenza sulla lotta ai cambiamenti climatici. Scontro fisico tra due deputati UDC e agenti della Polizia federale di scorta a politici ucraini questa mattina nell'atrio di Palazzo Federale. Statuto S per i profughi ucraini. Il Consiglio degli Stati rende più difficili le condizioni per poterne beneficiare. Il piano statunitense per la fine della guerra a Gaza, c'è ancora confusione sul tenore della risposta di Hamas e sulla posizione di Israele. Sono in sei e sono tutti esponenti di spicco del regime, i candidati alla presidenza dell'Iran dopo la morte di Ebrahim Raisi. Toni accesi questa mattina in Parlamento durante il dibattito sulla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha criticato la Svizzera per una politica climatica insufficiente. L'oramai nota sentenza che ha dato ragione all'Associazione Anziane per il Clima. Grazie ai voti del centrodestra è stata approvata anche dal Nazionale una dichiarazione critica nei confronti del Tribunale. Ora sta al Governo fare la prossima mossa. Per noi ha seguito il dibattito in aula Alan Kramer.
Scuotono la testa a più riprese le signore coi capelli grigi sedute sugli spalti. Sono le rappresentanti delle Anziane per il Clima che, dopo aver avuto successo alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, hanno vissuto oggi una sconfitta. Anche la seconda Camera del Parlamento, infatti, ha approvato una dichiarazione critica sulla sentenza, nella sostanza e nel metodo. A sostenerla il centrodestra, tra cui il liberale Simone Giannini.
Si tratta di una dichiarazione nei confronti del Consiglio federale a che abbia a comunicare al Consiglio dei Ministri, che deve verificare l'applicazione della sentenza, che la Svizzera già adempie agli obiettivi di questa sentenza, in particolare anche grazie agli atti legislativi che hanno seguito la data della sentenza.
Il Consiglio federale dovrà quindi tenere conto di questa esortazione del Parlamento nel rapporto che dovrà stilare sulla sentenza entro la fine dell'estate. In politichese, in Parlamento si è detto non si tratta di ignorare la sentenza, ma di non darle seguito. In realtà, in aula è andato in scena uno scontro ideologico e anche rude nei toni tra deputati dell'UDC, molto critici sia nei confronti della Corte dei diritti dell'uomo che della politica climatica, e dei deputati socialisti e verdi.
Devo anche dire però che il dibattito ha dimostrato che una sentenza che va così in là esacerba il dibattito e rischia di dare tanto fiato soprattutto a chi non vuole più la Convenzione europea, ed è proprio per questo che la Svizzera con equilibrio deve fare una dichiarazione verso il Consiglio dei Ministri.
Simone Giannini spera quindi che la dichiarazione ora contribuisca a smussare i toni del dibattito, anche perché nel testo si riconosce esplicitamente l'importanza della Convenzione dei diritti dell'uomo.
Speranza di discussioni più distese, quindi un auspicio che tuttavia non corrisponde con quanto ha poi visto proprio Alan Krameri a Palazzo Federale al di fuori dell'aula subito dopo il dibattito sul quale ci siamo appena soffermati. C'è stato infatti uno scontro fisico tra due deputati UDC e le forze dell'ordine, questo durante la visita di una delegazione del Parlamento ucraino. Alan, dunque, io ritorno da te, tu sei collegato in diretta dai nostri studi. Innanzitutto descrivici cosa hai visto.
Sì, mi trovavo per caso ai bordi del grande atrio d'entrata di Palazzo Federale quando sento delle forti urla. Quindi guardo e vedo il capogruppo UDC Thomas Eshi che sulle scale viene, direi, alle mani con due poliziotti, tra l'altro armati, che lo hanno preso per le braccia e poi trascinato, accompagnato con la forza verso i margini. Eshi a un certo punto in questa azione finisce anche parzialmente a terra. C'è poi anche un altro deputato UDC, Michael Graber, anche lui presente, che vuole scendere delle scale e che viene bloccato fisicamente da altri due poliziotti. Ecco, uno scontro fisico tra deputati e polizia in Parlamento, io di scene simili non me ne ricordo.
E neppure io. Ma cosa si sa del motivo per cui si è giunti a questo scontro?
Beh, il contesto è che c'era molta polizia nell'atrio perché proprio in quel momento era presente la delegazione col presidente del Parlamento ucraino in visita in Svizzera, si stavano scattando delle fotografie, quindi una zona dell'entrata, dell'atrio d'entrata, era off limits, diciamo così, per gli altri. Questo per quanto riguarda il dispositivo di sicurezza. I due deputati UDC volevano scendere delle scale nonostante un blocco, il blocco di cui vi parlavo, e volevano transitare in quella zona. Il collega Giampaolo Driussi ha avvicinato uno di loro due dopo l'avvenuto, Michael Graber. Sentiamo cosa ha detto.
Das ist absolut inakzeptabel, das ist eine, das ist schon quasi ein Militär, ein Fettpol-Putsch.
Gab es keine Provokation von Ihrer Seite? Also
nein. Also wenn ich die Treppe runterlaufe und das eine Provokation ist.
Ecco, lui parla, avete sentito, di azione inaccettabile, di quasi un colpo di Stato da parte della Polizia Federale. Queste le sue parole. E alla domanda se la sua intenzione di passare proprio in quei metri, in quei minuti, non fosse una provocazione, lui risponde che da deputato eletto ha diritto di muoversi in Parlamento come vuole, per lui questa non è una provocazione.
E dal tuo punto di vista, Alan, che hai insomma assistito a questa scena, che idea ti sei fatto?
Ma senza voler sopravvalutare una scena durata in fondo pochi secondi, è un po' sconcertante assistere a uno scontro fisico tra parlamentari e polizia dentro il Parlamento. Mi sono perso i propri primissimi secondi di quanto accaduto, quindi mi è un po' difficile giudicare se una delle due parti abbia agito in maniera sproporzionata all'inizio, diciamo così. Attendiamo una spiegazione anche da parte dei servizi del Parlamento che abbiamo sollecitato. Mi chiedo però come mai i due deputati UDC, anche se ritenevano inopportune le misure di sicurezza, abbiano comunque forzato il passaggio. Fisicamente esce in un tweet di poco fa, si vanta di essere riuscito a passare nonostante gli agenti. Ecco, ritengo che sarebbe stato più pacato lamentarsi formalmente in un secondo tempo con la Polizia Federale, perché contenere i toni in aula e anche nei corridoi appena fuori dall'aula è un presupposto utile per evitare che la cosiddetta sana cultura del dibattito in Svizzera non sfoci poi magari in scontri violenti durante manifestazioni politiche in piazza.
Alan Kramer in diretta da Palazzo Federale con queste considerazioni su quanto accaduto in mattinata appunto nell'atrio di Palazzo Federale. Noi a Palazzo Federale rimaniamo perché il Consiglio degli Stati ha affrontato questa mattina anche diverse questioni legate all'immigrazione su mozioni provenienti dalla destra per misure più restrittive in vari settori, incluso lo statuto S per i rifugiati ucraini. Contro il parere del Consiglio federale, gli Stati ne hanno approvato il ritiro o la non concessione in determinati casi. Il nazionale deve invece ancora esprimersi. Allora sentiamo da Berna, da Palazzo Federale, Alessio Veronelli.
Statuto S ritirato, non più concesso per quello che è stato definito turismo dello statuto S da parte del consigliere agli stati del centro, Benedikt Würth, sangallese, per quegli ucraini che lasciano la Svizzera per poi tornarci, per chi lo statuto S l'ha ottenuto abusivamente o chi ha già ottenuto uno statuto di protezione all'interno dello spazio Dublino. Non è una proposta populista. Se i rifugiati ucraini fossero un migliaio, si potrebbe anche pensare a un intervento puramente umanitario, ma i numeri sono ben altri e i costi iniziano a essere molto elevati, ha dichiarato il liberale radicale vodese Pascal Brulis. Approvata poi agli Stati anche un'altra mozione, questa della democentrista sangallese Esther Friedli, che chiede di limitare la concessione dello statuto S a persone che avevano il loro ultimo domicilio in regioni ucraine occupate in parte o integralmente dalla Russia o che sono teatro di combattimenti più o meno intensi. Sempre in tema di asilo, approvata poi una mozione del liberale radicale lucernese Damian Müller, che incarica il Consiglio federale di intavolare con il Marocco trattative per un accordo contenente una clausola che consenta di organizzare rimpatri coatti con voli speciali o via mare. I tre dossier passano ora al nazionale. Adottato invece in modo definitivo un postulato, anche questo della consigliera agli Stati Esther Friedli, che incarica il governo di presentare un rapporto che valuti i vantaggi e svantaggi di un eventuale sistema di carte prepagate per i richiedenti l'asilo, sistema che potrebbe evitare degli abusi.
Dobbiamo concludere che la Convenzione sui diritti dell'uomo sia semplicemente carta straccia. È carta straccia perché se noi diciamo che ci sono dei paesi che comunque, perché ci sono delle zone grigie, possono permettersi di non rispettarla, allora non ha nessun senso avere un Consiglio d'Europa. La Turchia ha 7-8 mila persone che vengono nel nostro paese per domandare lo statuto di rifugiato, ma ha firmato delle convenzioni di cui nessuno di noi è in grado di farle rispettare.
Definitivamente respinta invece la mozione del consigliere agli stati UDC Marco Chiesa di rifiutare l'asilo a persone originarie di stati di diritto internazionalmente riconosciuti sottoposti alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento specifico, come abbiamo sentito, alla Turchia.
Ora la cronaca giudiziaria. Dal Ticino alle assise criminali di Lugano è comparso oggi in aula un uomo di 59 anni, paziente psichiatrico che lo scorso 9 agosto aveva aggredito nella clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio un'infermiera tentando di strangolarla. Camilla Luzzani.
Non è stato un vero e proprio processo perché l'uomo, giudicato incapace di intendere e di volere, non è imputabile. Si è trattato quindi di un'istanza di misura che ha di fatto ordinato una misura di trattamento stazionario in una struttura aperta. Struttura che sarebbe già stata individuata nello stampino, anche se la decisione definitiva sulla collocazione spetterà al giudice competente. Questo perché, è stato detto, in questo momento non esiste in Ticino una struttura più adatta. L'uomo, un 59enne affetto da un disturbo di personalità misto, dopo essere stato ricoverato alla CPC di Mendrisio, ha aggredito un'infermiera colpendola in testa più volte con un telefono e tentando poi di strangolarla con una cinghia del letto. Non ricordo cosa sia successo. So che ero arrabbiato, ma non so perché ero arrabbiato, ha detto in aula. Aula gremita perché era presente una quarantina di infermieri, colleghi e amici della vittima visibilmente commossi. Dopo quel 9 agosto è stato costituito un comitato di infermieri denominato Ora Basta, perché, ha detto il legale della vittima, questo caso ha dimostrato drammaticamente il limite del sistema socio-psichiatrico di questo cantone, sia al momento dei fatti, sia nell'attuazione di una misura prevista nel nostro codice penale. Al momento va però detto che non è stato aperto un procedimento penale per eventuali negligenze da parte della clinica o delle autorità di vigilanza. A prescindere da questo, il giudice Mauro Ermani ha però spiegato che la sentenza verrà intimata anche alle autorità sanitarie cantonali competenti perché oggi, ha ribadito, è emersa una denuncia su delle disfunzioni del settore sanitario. Il reato, in caso di capacità di intendere e di volere, sarebbe stato quello di tentato omicidio, ma in questo caso l'autore del gesto non è appunto processabile.
Ora all'estero, dopo la batosta alle elezioni europee vinte dall'estrema destra e il conseguente scioglimento dell'Assemblea nazionale, oggi il presidente francese Macron ha lanciato la campagna per le legislative anticipate.
Depuis dimanche soir, les masques tombent. Et la bataille des valeurs éclate au grand jour.
Domenica sera sono cadute le maschere, ha detto Emmanuel Macron, inizia una battaglia per i valori, si palesano coloro che pensano soltanto ai propri interessi e non al bene della Francia. Il capo dell'Eliseo, che ha invitato gli elettori a sostenere la maggioranza presidenziale, ha sparato a zero contro le nuove coalizioni, i due blocchi, quello di sinistra, detto Fronte Popolare, quello di destra, Les Républicains e i lepenisti, definito contro natura. Proseguono o sono tornati alla casella di partenza i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza? A più livelli circolano versioni discordanti. Per alcune testate giornalistiche, Hamas avrebbe rifiutato i termini dell'accordo in tre fasi proposto dal presidente statunitense Joe Biden. Washington dice di esaminare la risposta e gli fanno eco altri media che sono quindi più cauti. Allora, Naima Kikerio, riusciamo a fare un po' di ordine?
È vero che Hamas ha fatto una proposta, questo non lo nega nessuno, vorrebbe delle modifiche e ha inoltrato le sue richieste ai paesi mediatori, Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma non sono stati diffusi i dettagli ed è su questo, sul fatto che i negoziati vanno avanti, che si concentra la maggior parte delle testate internazionali più importanti. Diversa è la versione della stampa israeliana, giornali di destra e di sinistra, quindi anche quelli più critici nei confronti del governo per come sta gestendo questa guerra. Cosa dicono queste testate? Dicono che Hamas invece ha rifiutato la proposta su cui sta lavorando in particolare la diplomazia americana e il segretario di Stato Anthony Blinken, quindi in sostanza che è un po' tutto da rifare.
Pochi dettagli, ma i temi della discordia, Naima, non dovrebbero essere cambiati. Israele e Hamas non riescono a trovare un'intesa sulle condizioni dello scambio tra ostaggi e prigionieri e sulla durata del cessate il fuoco che il gruppo palestinese vorrebbe permanente. A queste conclusioni della stampa ci sono state delle reazioni.
Si è reagito proprio Hamas, che ha voluto fare delle precisazioni, ha detto che non ha rifiutato nulla, che anzi ha fatto delle proposte serie, responsabili e positive. Sono stati usati proprio questi termini. Sono però partite anche le accuse nei confronti di Israele. Infatti uno dei leader del movimento palestinese ha detto che attraverso i suoi media Israele sta cercando di schivare gli obblighi che comporta questo accordo. La stampa israeliana darebbe la colpa ad Hamas, ma in realtà sarebbe il governo Netanyahu a non volere un cessate il fuoco permanente. Con gli ultimi commenti del suo leader, però, c'è la tentazione di pensare che neanche Hamas abbia tanta fretta di dare sollievo alla popolazione palestinese. Nella sua corrispondenza con i mediatori e con altri esponenti di Hamas, che è finita in mano alla stampa americana, Yahya Sinwar ha detto che 37.000 morti e 80.000 feriti nella striscia sono un sacrificio necessario, che tutte queste vittime per la causa hanno un valore benefico, anzi salvifico, perché Sinwar dice che il loro sangue infonde vita nelle vene della Palestina.
Grazie a Naima Kikerio. In Iran sono stati presentati i nomi dei candidati alle elezioni presidenziali previste il 28 di giugno. Tra i prescelti spiccano i candidati estremisti. Un segnale di voler dar continuità alla presidenza di Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero a metà maggio. Camilla Camponovo.
Saranno 6 i candidati che si sfideranno per la poltrona di presidente dell'Iran, quasi tutti conservatori. Una scelta, quella del Consiglio dei Guardiani, che intende dare una continuità alla presidenza di Raisi. I due preferiti di Khamenei, la guida suprema del paese, sono l'ultraconservatore Jalili, che è stato capo del Consiglio Supremo di Sicurezza e si è occupato di negoziare il programma nucleare iraniano, e l'ex comandante delle guardie rivoluzionarie, Khalibov, che è stato anche capo della Polizia Nazionale. Alcuni elementi accomunano i due candidati. Nima Baheli è giornalista iraniano e esperto di geopolitica.
Sia Khalibov che Jalili sono molto vicini al figlio dell'attuale guida suprema e quindi hanno un elemento di continuità, e queste due, appunto, personalità provengono dalla galassia dei Pastaran, hanno forti legami con gli aspetti securitari e sono stati fra l'altro reduci della guerra sanguinosa degli 8 anni fra Iran e Iraq. Una differenza fra Khalibov e Jalili è che per certi versi Khalibov può essere considerato un conservatore ma più aperto a interscambi con l'Occidente, mentre invece Jalili è da considerarsi una persona, visto anche durante, appunto, i negoziati nucleari che guidò all'epoca di Ahmadinejad, una persona fortemente oltranzista e fortemente contraria all'interazione con l'Occidente.
Il candidato più temuto è invece l'ex ministro della giustizia e degli interni, Pur Mohammadi, che negli anni 80, insieme all'ex presidente Raisi, aveva approvato l'esecuzione di migliaia di prigionieri.
È il personaggio meno amato. Qualora lui vincesse, sarebbe un segnale molto forte e di volontà di non venire in nessuna maniera incontro alle esigenze della popolazione.
Molte delle figure di spicco carismatiche non sono state ammesse alle prossime elezioni ed è un elemento che caratterizza la scelta dei candidati. Ancora il giornalista iraniano Nima Baheli.
Un elemento che accomuna 4 di questi 6 candidati è che varie volte loro si sono candidati alle elezioni presidenziali non riuscendo mai a vincere. E questo ci può far capire come presumibilmente la loro base popolare di nessuna di queste 6 persone sia così importante.
L'unico candidato riformista è Pezeshkian. 3 anni fa nessun riformista poteva presentarsi alle elezioni. Secondo gli analisti potrebbe essere l'unico candidato a poter convincere quella parte di elettorato disilluso. Ancora Nima Baheli.
È un laico, un medico, ed è di etnia azera, quella più, diciamo, importante minoranza iraniana, che però ammonta circa il 26% della popolazione. E questo tentativo, la candidatura di Pezeshkian, può essere visto invece come un tentativo di cercare di attrarre, di aumentare l'affluenza, che nelle ultime elezioni è stata molto bassa.
Le ultime 2 figure sono Zakani, l'attuale sindaco di Teheran, e Hashemi, il capo della potente fondazione dei martiri, una delle più importanti sia a livello economico sia a livello politico in Iran, ma che secondo l'esperto di geopolitica iraniano si tratta di personaggi minori.
Il ministro tedesco della difesa Boris Pistorius presenta oggi il suo piano per un ripristino parziale del servizio militare obbligatorio in Germania. I punti salienti del progetto sono già stati anticipati questa mattina dalla stampa tedesca. Vediamo allora di cosa si tratta e lo facciamo con il nostro collaboratore a Berlino, Walter Raue.
Il ministro tedesco della difesa parla di un servizio militare selettivo. In futuro, col compimento del 18° anno di età, tutti i neomaggiorenni riceveranno per posta un questionario dall'esercito nel quale verranno poste una serie di domande sullo stato di salute, gli interessi e la disponibilità a prestare servizio nelle fila della Bundeswehr. La compilazione del questionario sarà obbligatoria per tutti gli uomini e facoltativa invece per le donne. Fra le 400.000 persone che ogni anno compileranno il questionario, circa un quarto potrebbero risultare idonee al servizio militare. Quante di queste verranno poi invitate anche ad una visita di leva e a prestare poi servizio nella Bundeswehr dipenderà dalle esigenze specifiche dell'esercito stesso, che potrebbero variare da anno in anno. Attualmente alla Bundeswehr mancano circa 20.000 soldati. Dopo la sospensione del servizio militare obbligatorio nel 2011, l'esercito è composto esclusivamente da soldati professionisti. Attualmente sono circa 180.000. Secondo le previsioni del Ministero della Difesa, a questi potrebbero aggiungersi ogni anno fra i 20 e i 40.000 giovani che presteranno il loro servizio militare per un periodo ancora da definirsi. Col ripristino parziale del servizio militare obbligatorio, il ministro Boris Pistorius vuole potenziare la capacità di difesa del paese e rendere l'esercito più idoneo ad affrontare anche conflitti armati. Un progetto che non suscita però grande entusiasmo da parte del cancelliere Olaf Scholz, che recentemente aveva umiliato il suo stesso ministro definendo i suoi piani di secondaria importanza.
E con questo è tutto per il Radiogiornale Ora c'è lo Sport. Buon pomeriggio.